Bene, buongiorno a tutti. Il mio intervento mira a mostrare come concretamente, in pratica, abbiamo provato a passare dalla teoria di quanto sarebbe importante fare partecipazione a un livello più pratico e in poco tempo, in un contesto anche incerto e imperfetto. Come è stato detto in precedenza, non c'è poi questa diffusa abitudine a livello anche istituzionale e nel campo, ad esempio, della riqualificazione ambientale, di processi partecipati e strutturati. Quindi è stata una sperimentazione. Come ogni sperimentazione, ovviamente, possono esserci anche delle sorprese in corso d'opera, e dove si va a testare concretamente tra quello che dicono i manuali e poi quello che davvero si può poi fare in pratica. Apro una parentesi, ci sarebbe da discutere parecchio anche sui paradossi della partecipazione, perché molto spesso l'offerta supera la domanda. A volte lo vedo da addetto ai lavori in tanti anni, dove gli enti pubblici promuovono parecchi percorsi di partecipazione e la domanda invece è molto inferiore, oppure si va a partecipare dove forse non c'è più ciccia e potere decisionale di influire su una decisione, e quando invece in buona fede anche le istituzioni hanno voglia di ascoltare e forse ci sono un po' di risorse e anche possibilità di andare a incidere in corso d'opera dove ancora le scelte non sono state fatte, c'è un po' la pregiudiziale, ma tanto non serve a niente, ma tanto non ci ascoltano. C'è un po' da lavorare sui paradossi, perché se su ogni giorno sui giornali leggiamo, vediamo titoli, non ci hanno ascoltato, non lo dicono più soltanto i comitati locali cittadini, ma anche a livello istituzionale. I comuni dicono: le province non ci ascoltano, le province dicono alle regioni, la regione non ci ascolta, la regione dice a livello nazionale, il ministero non ci ascolta. Quindi nessuno si ascolta a vicenda, e questi sono dei paradossi con cui forse dobbiamo fare qualche riflessione. Torniamo comunque al piccolo percorso, perché si tratta di un breve percorso sperimentale fatto all'interno del progetto RI. A proposito di scala della partecipazione, qui molto trasparentemente i livelli erano tre: informare, consultare, quindi ascoltare chi veniva a quei tavoli, confrontare un minimo e provare, c'è stata almeno una situazione, anche a coprogettare, quindi già un livello un po' più avanzato. Ecco, la delega di potere in un caso come la riqualificazione urbanistica lì non ci sta, non è che il consorzio o i vari partner istituzionali dicono a voi cittadini fare la progettazione tecnica esecutiva, gestire le risorse, gestire tutte le procedure con l'Unione Europea. Qui dobbiamo stare attenti spesso anche a cosa intendiamo per empowerment, cioè se un conto è dare le più grandi opportunità possibili, non quando le decisioni sono già fatte ma fin dall'inizio, ma però dove ognuno fa il suo ruolo, perché alla fine qualcuno deve assumersi la responsabilità e decidere, e non deve essere che tutto quanto viene dal basso è sempre tutto perfetto, coerente, anzi molto spesso saltano fuori i particolarismi più che la visione comune. Altre volte invece c'è un valore aggiunto, la partecipazione può fare la differenza, dove questo è un indicatore di qualità di un processo. Quando durante un percorso un tecnico che parte all'inizio con un po' di sospetto e scetticismo sui processi partecipati, ma questi non conoscono la normativa, non sanno le questioni tecniche, tutta una serie di aspetti anche proprio specifici, disciplinari, poi in corso d'opera invece dicono: ecco, questa cosa qua che hanno detto non l'avevamo considerato. Questo è un aspetto a cui non avevamo pensato, invece tecnicamente lo si può fare. Questa è un'altra cosa che forse potrebbe fare la differenza. Ecco, allora lì c'è il matching, cioè il momento di ascolto dell'idea che viene dal basso e che migliora la scelta, la considerazione tecnica del cosiddetto tecnico. E il cosiddetto tecnico fa un ruolo anche sociale di divulgare tecnicamente, ma in parole semplici, al cittadino che alcune cose si possono fare e altre no. Allora, se questo mix di ingredienti, no, di voglia di ascoltare il tecnico o il palazzo, e dall'altro il palazzo che ascolta un po' più il tecnico, chiarendo trasparentemente fin dall'inizio qual è la posta in gioco, perché questa è la questione, chiarire fin dall'inizio qual è la posta in gioco in un percorso partecipato. Vogliamo fare questa roba, questo è il fine, ci mettiamo X tempo, poi alla fine arriviamo, però tiriamo una riga e prendiamo una decisione. E ci saranno delle cose che si possono fare, altre no. però lo si spiega, lo si argomenta, questo cittadini non si può fare perché, che ne so, è di competenza magari dell'Unione Europea, questo non si può fare perché non c'è neanche una lira. Allora, l'importante è raccontare, spiegare, c'è un elemento di legittimità, perché la questione di fondo è che a volte, nonostante le buone intenzioni di fare percorsi partecipati, però c'è una delegittimazione a priori. Il basso, il territorio, delegittima chi propone e viceversa. Oppure il tecnico dice perdiamo tempo, o anche l'amministratore, stiamo a perdere tempo, tanto comunque non gli andrà mai bene e ci faranno il comitato contro. Non se ne esce, questo è un paradosso purtroppo che dobbiamo, con cui dobbiamo convivere. Comunque, tornando alla pratica, chi abbiamo cercato di coinvolgere? Tutti, in teoria. Poi in pratica c'è un elemento di autoselezione. Viene chi è motivato, viene chi gli interessa. Cioè noi possiamo mandare email, lettere, usare Facebook, usare internet, usare tutta la gamma, cassetta degli attrezzi e gli strumenti, viene chi gli pare, o perché ho l'interesse, perché lì viene il rio e di fianco a casa mia, oppure perché ha una grande passione sulla botanica, oppure sull'aspetto urbanistico, viene. Ma la gente non esiste in termini astratti, esistono tanti portatori di interessi specifici e generali, almeno questo è il mio punto di osservazione da facilitatore in tanti anni in vari percorsi partecipati, per cui un po' di disincanto ce l'ho sulle grandi virtù positive dal basso così come dall'alto, insomma c'è da lavorare, da distinguere bene. Comunque abbiamo cercato di invitare tutti, un po' tutti sono venuti, però questo elemento di criticità, non tutti nella stessa maniera di rappresentatività. Secondo me pochi frontisti, secondo me non abbastanza cittadini, ed è un elemento sul quale migliorare, perché sulle scuole sì, è importante lavorarci, però investiamo adesso per avere risultati nel medio e lungo termine, però da qui al prossimo anno, se nel Rio ci continua ancora a scaricare, perché così è emerso durante gli incontri, bisognerà che qualcuno faccia qualcosa, non tra 10-15 anni quando i ragazzini delle medie poi diventano degli imprenditori o degli amministratori pubblici, bisogna farlo un po' prima. Ovvio che l'uno non esclude l'altro, da un lato il lato dell'educazione che non fa mai male, dall'altro però interventi, e chi non è nella legalità forse bisogna dirgli lì non devi andare a scaricare, perché sennò vai a annullare, a vanificare il lavoro di enti pubblici o di altri cittadini. Gli strumenti, perché anche questi fanno la differenza, ecco, non è che abbiamo fatto l'assemblea pubblica, venite gente, diteci cosa volete, no, non funziona così, almeno nel 2013 bisognerebbe che fosse qualcosa di più sofisticato, e senza cadere nella retorica delle mode, diciamo così, temporanee degli strumenti. E anche qui, anche noi abbiamo dovuto usarli, quelli tradizionali, quelli un po' più nuovi, offline, cioè quelli dal vivo, vediamoci, conosciamoci, annusiamoci, entriamo nel merito, e quelli online. E anche su questo è per testare. Poi alla fine tutta sta comunicazione, sti canali, davvero aiutano, facilitano l'incontro tra l'offerta e la domanda di partecipazione? Anche su questo credo che bisogna farci qualche domanda. A volte abbiamo più informazione di quella che viene poi recepita, possiamo far girare una valanga di documenti, ma pochi alla fine lo leggono. E quando si fa la domanda, avete letto prima dell'incontro queste informazioni in modo che così si possa fare una discussione mirata e consapevole? Ti dicono no, non l'abbiamo letta. Allora lì diventa un po' difficile, perché paradossalmente l'ente che promuove il percorso fornisce, non alla fine, ex ante, per partecipare devo essere informato, devo avere le stesse informazioni, vengono date queste informazioni, però chi viene non le ha lette, porta la sua soggettività, la sua storia, io abito lì, giocavo lì da bambino in Ungheria, secondo me bisogna che torniamo, no, bisogna anche leggere un po' di più, per cui la partecipazione è anche fatica sia dall'alto ma anche dal basso. Tuttavia abbiamo provato a cercare un po' di usare quelli che sono gli strumenti a disposizione della cassetta degli attrezzi, tenendo conto di un limite di fondo, perché quando si hanno un sacco di soldi si possono fare una valanga di belle cose, quando si hanno pochi soldi e soprattutto pochissimo tempo, questo percorso è stato fatto in due mesi, in cui tra l'altro il grosso dei laboratori in due settimane, cioè ogni due giorni chiamavamo, giravamo in quattro comuni, anche questi sono dei tempi un po' troppo concentrati, altre volte si esagera un incontro ogni tre mesi non ha senso, ma non è anche insomma tutto di corsa, ora anche qua va trovato un giusto equilibrio. Comunque, due eventi pubblici informativi, qui la scala è chi gestisce un progetto, è normale che racconti un sacco di cose, però anche se ascolti, ma non hai fuori un pubblico che si riesce a dialogare, perché se ad ognuno delle centinaia di persone che ci sono adesso dovessimo chiedere bene, dite la vostra sui vari temi, forse domani siamo ancora qua. C'è una questione anche di destrutturare i percorsi, di disaggregare, c'è il momento informativo dove lì più che altro è una via, noi qua dietro il banco a parlare, poi invece ci sono i momenti dove si entra nel merito, dove nessuna lezione frontale, ma tutti che incominciano a lavorare nel merito di domande. Abbiamo cercato di usare anche come fasi diverse modalità. C'è il momento del brainstorming delle idee, di ragionare un po' più in là con degli scenari, e qui abbiamo usato una metodologia dell'Unione Europea per non sbagliarci. E poi c'è il momento invece dell'approfondimento, partire dai problemi, dall'esistente, capire perché ci sono quei problemi, come farlo, chi lo fa. Quindi abbiamo cercato di lavorare per domande di lavoro, non tanto sarebbe bello fare, no. Non solo, non basta, ecco, cosa sarebbe bello fare per riqualificare, poi a seguire cosa ci possiamo permettere, cosa è fattibile nel progetto LIFE, perché sono uscite molte cose che vanno ben al di là degli obiettivi del progetto ReLIFE, ce n'è da lavorare per, con le idee che sono uscite fuori, penso per altri 5-6 anni, o no? Sei già in pensione, ok. Più parecchie altre risorse. Quindi, ecco, un altro elemento che butto lì dei processi partecipati è fare sempre attenzione tra le aspettative che si vanno a alimentare. Perché se la domanda è quando andremo a rendere con una bacchetta magica i RI come erano una volta. No, è una balla. Cioè, i RI sono messi male con un percorso di partecipazione. Proviamo a vedere tra le tante cose che potrebbero essere fatte, tra le 100 cose, quali sono le 10 cose che possiamo fare a breve termine, a medio termine e a lungo termine. Se ci saranno i soldi saremo ancora al mondo. Allora, diventa già più, come dire, realistico, diventa già dei processi partecipati più responsabili. Se no, veicoliamo fuffa, alimentiamo aspettative che poi vanno deluse. Perché non è possibile fare tutto, perché ci sono risorse normative che non sono sempre possibili fare. Quindi, giornata su degli scenari da 4 prospettive di settore, portatori di interesse, uno scenario comune e poi dopo da lì, e sono uscite fuori almeno una 50 di possibili idee, l'abbiamo fatta selezionare 20, su quelle 20 dopo siamo andati nei laboratori a rotazione girando sul territorio, cercando di fare anche degli incontri pre-cena. Perché anche su questo sono i tempi anche la partecipazione. Se li fai durante la mattina non viene nessuno, se li fai pomeriggio vengono i pensionati e basta, o gli addetti ai lavori. Se li fai dopo cena la gente è stanca perché ha già lavorato tutta la giornata, il sabato non se ne parla perché la gente il fine settimana vorrebbe anche riposarsi, il compromesso è non si trova mai il momento giusto per far partecipazione. La via di mezzo che abbiamo provato a fare è dei pre-cena, così si va alla ciccia perché la gente ha fame e quindi si va via prima, e nel suo tempo non riesci a venire perché l'orario non ti va bene o abiti lontano, usiamo gli strumenti dei social network senza farsi illusioni, perché un conto è smanettare su Facebook, un conto è entrare nel merito se è meglio quella pianta arborea o se è meglio deviare il rio a 2 chilometri dal centro urbano. C'è una questione anche di appetibilità e anche di contenuti che non sempre si prestano a sta grande discussione, e se andiamo a vedere chi partecipa sui social network su questo tipo di argomenti molto tecnici e molto di nicchia sono addetti ai lavori, però dei belli addetti ai lavori, dei cittadini molto tecnici, dei tecnici della pubblica amministrazione o di soggetti esterni. E poi fatto questo appunto un incontro pubblico, accelero velocemente, questa è una metodologia che va sempre bene, si presta, in una giornata si ottiene quello che per arrivare ai stessi risultati ci vorrebbero almeno 6 incontri, perché mettete insieme 4 gruppi di portatori di interesse, fate ragionare su 4 temi, si arrivano a 4 visioni di settore e da 4 visioni a visione comune, e in più nel pomeriggio si lavora per piani d'azione, per cui la domanda è non cosa mi piacerebbe, ma cosa si può fare, come farlo e soprattutto chi lo fa, perché questa era sempre la domanda su cui un po' si arena la partecipazione, no? Chi fa cosa? Ah, lo fa il comune, chi fa? Ah, lo fa la regione. Diventa molto difficile perché è un giocare dopo, sì, ti ascolto e mi fa piacere la tua idea, e chi è lì dice bene, a me piacerebbe tanto questo, la lista della spesa, chi lo deve fare? Voi, c'è di nuovo la delega al palazzo. Allora lì dobbiamo chiarirci, perché vogliamo dare empowerment e poi quando c'è la possibilità dell'empowerment invece no, no, grazie, i tecnici siete voi, i politici siete voi, e quindi si ripassa la palla alle istituzioni. A livello accademico andrebbe secondo me ragionato sui paradossi, poi in maniera empirica su come scattano alcune dinamiche, almeno nel contesto italiano. Allora, quattro scenari, uno scenario comune, quattro piani d'azione. Poi dai piani d'azione abbiamo detto bene, adesso andiamo però a approfondire nel dettaglio. Come, dove, nei quattro incontri. E nei quattro incontri abbiamo avuto una fauna umana molto diversa. In un incontro avevamo, dividendoci per gruppi, 20 pensionati in un sottogruppo. Ecco, quei 20 pensionati non puoi andare a girare troppo sull'accademico, devi andare sulla storia, sull'esperienza, sulla soggettività, ed escono fuori molte cose, ma più di tanto non puoi alzare l'asticella. Coi tecnici invece lì a volte c'è la deriva di fare la punta alle matite, allora anche lì invece il livello deve essere dopo, perché diventa il conflitto tra i tecnici, perché a volte c'è un po' il luogo comune, i tecnici, la sapienza, la razionalità, i cittadini, l'emotività. Ma dove sta scritto? Molto spesso si vede l'emotività tra i tecnici, adesso io più di te, io ho fatto la ricerca su questa serie storica che mi dimostra, dirà, ah ma tu non hai usato quei parametri. E ci si diverte anche tra così, i paradossi, le contraddizioni tra i cosiddetti tecnici, così come emergono tra i cittadini. Quello che è, chi se ne frega di tutto il resto di Rio, basta che voglio sapere se lì di fianco al mio terreno cosa ci è andato a fare. Allora, e lì invece esce l'individualismo dal singolo cittadino, altro che la visione dei beni comuni. Sto buttando lì un paio di aneddoti per far emergere, visto che è stato valutato abbastanza bene il processo, visto che invece ce lo siamo inventati, l'abbiamo coordinato e facilitato, bisogna anche trasparentemente dire cosa ha funzionato e cosa invece c'è da migliorare. Credo che sia importante di onestà intellettuale per, in una logica di miglioramento continuo. Salto su quello che è uscito fuori dai cittadini e portatori di interesse durante questi incontri sui singoli contenuti, davvero sono uscite molte proposte di miglioramento, ma anche delle criticità, e ovviamente si rimane ai vari documenti. Ecco, quello che è importante, che non capita sempre, alla fine del processo, l'ultimo incontro, comunque c'è stato un riscontro formale, e incontro dopo incontro c'era una valutazione, dopo ogni incontro c'era un verbale. E chiunque poteva leggere e dire no, qui avete scritto una fesseria, no, qui io ho detto un'altra cosa, oppure commentare ulteriormente durante gli incontri online. Però alla fine dell'incontro, ecco, avete proposto questo, bene, ecco, sulla mappa questo si può fare, questo no. Oggi ho fatto una domanda, su 100 di proposte fatte, quante ne sono state recepite? Un tecnico mi ha detto quasi il 70%. Di questi tempi, in un percorso di 2 mesi, non mi sembra poco il 70% delle proposte che sono emerse. Mettiamo anche se sono 50%, è già molto, perché un po' molto spesso l'approccio è quello DAD. Decido, annuncio, difendo, raccontatemi una serie di cose, ah ci dispiace, non si può fare, vedremo se avremo i soldi. Ecco, lì dopo la gente si arrabbia giustamente e non viene più ai percorsi di partecipazione. Quindi, grosso lavoro in fase iniziale. Più si è chiari sulla posta in gioco e chi dovrà fare cosa e che cosa è possibile fare, si creano delle aspettative che siano responsabili, sia di chi viene, sa che non è preso in giro e sa che c'è ancora lo spazio per andare a incidere, e allo stesso tempo anche deve far chiarire le idee a chi promuove un percorso. Se io attivo un percorso partecipato come pubblica amministrazione, devo sapere che se vado ad ascoltare devo poi dare delle risposte, e non è obbligatorio dire sì sì a tutti. Vanno detti dei sì dove è possibile e dei no chiari dove non è possibile. Questo diventa qualità dei processi decisionali, molto spesso però ancora non è così consuetudine. Comunque, risultati intangibili e tangibili. Beh, in 2 mesi sono uscite parecchie proposte da cosiddetto territorio. Più ascolto e dialogo, di sicuro, c'è gente che ha proprio detto, ecco, non mi capitava da anni di poter entrare nel merito di alcune questioni. Sono uscite fuori nuove idee, nuovi spunti, anche che vanno oltre il progetto LIFE. Credo che ai tecnici sia stato utile poter ricevere in poco tempo, prima della parte di definizione esecutiva delle indicazioni. E poi è stata anche un'occasione per sperimentare delle nuove modalità, anche solo come logistica, a essere abituati alla classica assemblea, invece a modi dove in due orette ci sono momenti di plenaria, sottogruppi, dei portavoce, si scrive, si disegna, si visualizza in tempo reale la discussione, anche questo non è affatto scontato e semplice. Non è la bacchetta magica, noi abbiamo fatto un piccolo percorsino, potrebbero essere fatte molte più cose, è faticoso, però insomma può essere un piccolo tassello che può aiutare a migliorare. Grazie dell'attenzione.